Proseguiamo il nostro studio andando attraverso il libro del Deuteronomio e siamo giunti al capitolo 3, l'ultima parte. Leggeremo appunto dal versetto 23 del capitolo 3 fino ai primi due versetti del capitolo 4. Anzi, forse farei precedere anche la lettura del versetto 21, Deuteronomio 3, versetto 21. In quel tempo diedi anche a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temere, perché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. In quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga. Volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e contempla il paese che, con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè. Fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Ora dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate e entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che vi ho comandato e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Durante la mia adolescenza, diciamo nell'ultima parte della mia adolescenza, ho vissuto un'esperienza particolare, diciamo in famiglia, legata al nonno Francesco, da cui ho ereditato il nome. Il nonno Francesco aveva l'abitudine di raccoglierci quando poteva per raccontarci della sua vita, la sua infanzia, il suo lavoro nell'agricoltura, le sue guerre, quella d'Africa e altre che aveva combattuto. Ed era interessante vedere la passione con cui raccontava queste cose per renderci partecipi della sua esperienza. Ed era anche bello vedere che c'era questo rimando al fatto che il Signore aveva condotto la sua vita in quegli anni, dandoci anche poi di godere, diciamo, del privilegio di averlo in casa per alcuni anni, non molti, dopo il suo rientro dagli Stati Uniti. Bene, questa è un'immagine che mi veniva leggendo questo testo. Cioè l'immagine di Mosè che raccoglie intorno a sé tutto il popolo di Israele per raccontare la fedeltà del Signore, per ricordare il passato. Il tema che ci siamo proposti per questa mattina nell'ottica di Chiesa in azione, così come il popolo ci viene descritto, cioè in movimento verso la terra promessa, vuole aiutarci a riflettere e trarre lezioni di vita sulla base di quella che è stata l'esperienza di Mosè come condottiero, l'esperienza del popolo affidandogli. affidatogli. E ponendo, diciamo, il titolo sotto forma interrogativa, una triste esperienza personale può essere lezione di vita per la Chiesa, che trovate su quel foglio esposto, in qualche misura si prefigge questo titolo di provocarci. Noi oggi, sulla base delle esperienze negative, nostre ed altri, ma anche positive, sappiamo e vogliamo, come dire, trarre lezioni per le nostre vite? A questo punto io farei tre riflessioni questa mattina, tre aspetti. Il primo che vorrei qui sottolineare è ricordare la fedeltà di Dio. Per ricordare la fedeltà di Dio bisogna, e del passato evidentemente, bisogna avere memoria storica. Non si può ricordare ciò di cui non si sa. Ma la memoria storica è vera che va coltivata. E se si vuole essere onesti, al fine di affermare, diciamo, che la storia del popolo di Dio non ha inizio con noi. Noi evangelici spesso abbiamo la mente corta, pensiamo che il cristianesimo sia nato qualche giorno prima che nascessimo noi e quindi non sappiamo collocarci storicamente con il popolo di Dio che ci ha preceduto. Perciò siamo grati al Signore che grazie all'Alleanza Evangelica Italiana di cui siamo membri e alla visione dell'Alleanza, come Chiesa da un ventennio più o meno, un anno più, un anno meno, possiamo partecipare appunto alla Domenica della Memoria, per ricordare, per riaffermare, come dire, quelle che sono le nostre radici e come il Signore ha condotto il suo popolo fin qui. Quest'anno la Domenica, che è sempre nel mese di ottobre, corrisponde a Domenica 27. Lo scopo della memoria storica è celebrare la fedeltà di Dio, non celebrare gli uomini, ricordare gli uomini, ma per celebrare la fedeltà di Dio. Ebbene, Mosè, ricordando bene il passato insieme al popolo, che la scrittura chiama spesso dal collo duro, non ama esaltare il popolo, né tantomeno vuole celebrare se stesso. Ama invece ricordare la fedeltà di Dio, quella fedeltà che nel corso di questi anni, ricordiamo ben 40, non è mai venuta meno. E infatti nel fare memoria storica ritiene che sia da farsi, e oggi si direbbe con onestà intellettuale e con coerenza narrativa, senza alcuna alterazione, senza alcuna amplificazione, diciamo quasi a legittimare o giustificare le disobbedienze del passato, del popolo ed eventuali disobbedienze presenti. Noi non abbiamo letto tutto il capitolo 3, ma se voi lo leggete, lo avete fatto, avrete notato che in più di un'occasione Mosè usa il tempo passato per contestualizzare gli episodi, per dare forza oggettiva alle cose accadute. Per ben 6-7 volte viene detto in quel tempo, fu allora che, in quel medesimo tempo. È un po' come Mosè stesse dicendo a coloro che lo ascoltavano, beh, voi sapete bene come sono andate le cose di cui vi sto parlando, di cui sto ricordando e facendo memoria. Voi sapete effettivamente come sono andate le cose. Ed ecco che Mosè in qualche modo deve dire che le vittorie che il popolo ha sperimentato, a disfatta di altri popoli e regni che qui vengono citati, quello degli Amorei e di Basano, cioè il re di Sicom e Og, Mosè non le ascrive alla forza degli israeliti, ai loro armamenti, ai loro cavalli, alla loro intelligenza strategica. Perché la forza, ci dice la scrittura, non è in quelle cose, ma nel timore del Signore, Isaia 31, 1 e Salmo 20, versetti 7 e 8. Mosè afferma, ricordando la promessa di Dio nel capitolo 3, versetti 2 e 3, queste cose. Il Signore disse: non lo temete, perché io lo do nelle tue mani, io do lui nelle tue mani. Tutta la sua gente, il suo paese, tu farai a lui quello che facesti a Sicom, re degli Amorei che abitava a Gesbon. Così il nostro Dio, dice, diede il nostro potere anche Og, re di Basan, e tutta la sua gente. Quindi c'è un rimandare la vittoria a Dio e non al popolo. E tutto il resto del racconto del capitolo 3 mette in risalto la grazia, la fedeltà di Dio nel garantire il possesso del territorio, l'assegnazione a tutte le tribù del proprio territorio, versetti da 5 a 20. E inoltre versetti 21 e 22 del nostro testo vogliono spronare il popolo proprio a ricordare quanto Dio ha fatto e non solo, ad aspettarsi ancora molto di più. Notate cosa dice: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà ancora, farà la stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. E noi, fratelli e sorelle, sappiamo vedere con i nostri occhi la fedeltà di Dio nelle nostre vite, nelle nostre esperienze passate e presenti. O camminiamo ad occhi chiusi, pensando che il cammino sia legato sostanzialmente alla nostra capacità di camminare. Qui Mosè dice: i tuoi occhi hanno visto quello che il Signore ha fatto. E chi sa vedere l'opera di Dio, la fedeltà di Dio, sa ringraziare, sa lodare, sa sottomettersi alla sua autorità e andare avanti raccogliendo le sfide che ancora il Signore aprirà. Vedete, sarebbe stato facile per Mosè e per il popolo dire: sì, il Signore ha detto, ma noi abbiamo fatto, io ho fatto, abbiamo combattuto, lui ci ha detto di affrontare il popolo, ma noi abbiamo combattuto, lo abbiamo sconfitto, in fondo siamo stati bravi, abbiamo usato una strategia tale da riuscire. Quando raccontiamo agli altri le nostre esperienze di vita, la nostra conversione, le nostre appunto esperienze di vita, la tendenza è proprio questa, esaltare noi stessi, quasi avessimo capacità anche redentive. Ma se non ascriviamo al Signore la sua grazia, la sua fedeltà, l'efficacia della sua opera, della sua azione, coloro che ci ascolteranno, gli uomini che ci ascolteranno, le donne che ci ascolteranno, crederanno, che con un po' di impegno anche loro possono riuscire. E noi, così facendo, vanifichiamo in realtà l'opera unica ed efficace di Cristo. Gli uomini devono imparare, anche attraverso la nostra testimonianza, la coerenza della nostra testimonianza, a confidare solo in Dio, che è potente, che è in grado di fare ciò che gli uomini, che agli uomini è impossibile. Chi può salvarsi da solo? Chi poteva affrontare il popolo cananeo? Chi poteva affrontare il gigante Golia? Solo Dio ha potuto questo. Gli uomini non devono credere in se stessi, oggi si dice spesso in tutte le religioni e anche nel mondo evangelico, fratelli e sorelle, si dice questo: devi credere in te stesso, ce la puoi fare, se ti impegni ce la fai. Questa è l'idolatria dell'antropologia, è l'idolatria dell'io, ma che ci porta sempre più lontano da Dio. E se tu pensi, fratello, sorella, amica, amico, che il tuo rapporto con il Signore sia legato alla tua capacità, tu ti stai allontanando sempre più da Dio, se non poni totalmente la fiducia nel Signore che ti dà la forza e chi ti deve spingere a umiliarti, tu stai semplicemente allontanandoti da Dio e dicendo a Dio: ce la faccio da solo. Ora, perché gli uomini credano in Dio e non in se stessi, c'è bisogno che noi raccontiamo fedelmente la fedeltà di Dio. Scusate il gioco delle parole. E in secondo luogo, Mosè dice, tu devi confessare la tua infedeltà. Confessa la fedeltà di Dio, confessa la tua infedeltà. Come dicevo, quando dobbiamo ricordare il nostro passato agli altri, soprattutto quando si tratta di evidenziare alcuni aspetti negativi, ebbene la tendenza è quella di modificare gli eventi per rendere il passato il più possibile a noi favorevole, vantaggioso, aggiungendovi anche elementi attenuanti a giustifica dei nostri eventuali o oggettivi errori. Se poi si tratta di ricordare qualche cosa di positivo, ebbene la tendenza è ancora più forte, quella di amplificare al massimo il nostro racconto, il plauso, per ricevere il plauso e l'acclamazione di chi ci sta ascoltando. Mai visto quanto è bravo Francesco? È veramente in gamba. È questo che vogliamo, fratelli e sorelle, nella nostra testimonianza? Vogliamo raccontare la nostra fedeltà o la fedeltà del Signore? Il Mosè dice: racconta la tua fedeltà. Mosè, appunto, oltre a rievocare favorevolmente, fedelmente il passato e la fedeltà di Dio, si preoccupa di ricordare onestamente, dinanzi al popolo, cosa che abbiamo difficoltà noi a fare dinanzi all'assemblea dei santi, il suo peccato, quel peccato che ha causato la giusta ira di Dio nei suoi confronti e nel deserto nei confronti del popolo, quel peccato con il quale ha dovuto confrontarsi e che ora, in prossimità del passaggio del Giordano, deve ricordare, in questo Giordano dove il popolo appunto prenderà possesso della terra promessa, deve ricordare questo peccato affinché coloro che passeranno il Giordano possano trarne lezioni di vita. E quindi Mosè entra qui a raccontare la sua infedeltà. I versetti 23 e 26 che abbiamo letto nel nostro capitolo, i versetti 21 e 22 del capitolo 4 che vi leggo: ora il Signore si adirò contro di me a causa vostra e giurò che io non avrei oltrepassato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità. Infatti io morirò in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel bel paese. Ecco, il ricordare queste cose presso, diciamo, per Mosè è un ritornare indietro presso le acque di Meriba, di cui lo stesso Mosè narra e parla liberamente nel capitolo 20 del libro dei Numeri. Se voi aprite le vostre Bibbie ai Numeri, vi renderete conto, capitolo 20, versetti da 7 a 12, quello che sto per dire. A causa dei diversi mormorii del popolo e l'assembramento intorno a Mosè ad Aronne, perché in quel luogo, a Meriba, c'era mancanza di acqua, di fichi, di vigna, di melograni, Mosè ad Aronne interpellarono il Signore presso la tenda di convegno. E lì Dio parlò loro dicendo che per sua benevolenza, per cortesia non distraetevi, per sua benevolenza e provvidenza avrebbero bevuto l'acqua. Ma perché ciò avvenisse, Dio aveva dato degli ordini ben precisi su come comportarsi e quali strumenti utilizzare, e cioè il bastone che Mosè e Aronne hanno utilizzato per i grandi prodigi in Egitto. Il testo di Numeri 20 narra che Mosè percosse la roccia, versetto 11, per ben due volte, anziché parlargli, come Dio invece aveva da ordinato. Il popolo bevve e si dissetò perché l'acqua venne fuori, perché Dio, il Signore, aveva promesso acqua ed è rimasto fedele alla sua promessa. Ma il testo vi dice che si adirò, e lo abbiamo letto anche nel nostro brano, si adirò e stabilì che Mosè e Aaron non sarebbero passati oltre il Giordano e a prendere possesso della terra promessa. A Mosè è stato dato il privilegio di salire sul monte Pisga, vedere e contemplare da lontano la bellezza della terra promessa, ma non goderla fisicamente. Forse Mosè ricordava la sua prima esperienza, circa 40 anni prima, sulla roccia di Horeb, chiamata in seguito appunto la roccia di Massa, tentazione, e di Meriba, contesa appunto, che ritroviamo in Genesi capitolo 17, versetti 1 a 7. In cui, di fronte agli stessi mormorii per mancanza di acqua, Dio disse queste cose: tu colpirai la roccia e ne scaturirà dell'acqua. In quella circostanza Dio aveva detto di colpire la roccia. Qui aveva detto di parlare alla roccia. È Dio che stabilisce i criteri della nostra azione. E se noi crediamo a quello che Dio dice, noi abbiamo fede in Lui. Ogni qualvolta invece ci rapportiamo o ci comportiamo diversamente da quello che Lui dice, noi pecchiamo, e vedremo tra breve i peccati che Mosè compì in quella circostanza. A Meriba di Deuteronomio, di Numeri 20, Dio aveva detto di parlare alla roccia e non di colpire. Certamente possiamo dire che Mosè si è lasciato, come dire, prendere dall'ira a causa della provocazione del popolo, come dice nel versetto 26 del nostro testo. Del resto non era la prima volta che Mosè riceveva attacchi dal popolo. E ora, per l'ennesima volta, in una situazione particolare, di lutto, Numeri ci dice che era appena morta la sorella di Mosè, Maria, lo aveva appena sepolta, e al versetto 2 immediatamente il popolo lamenta per la mancanza di acqua, è insensibile alla sofferenza di Mosè e di Aronne perché è egoisticamente interessata a se stessa. Mosè e Aronne sono così incalzati violentemente dal popolo, quasi farli sentire colpevoli di quella situazione, quasi a far, come dire, a dire quello che vi è accaduto e ciò che vi meritate. Certamente il popolo è colpevole, questo lo riconosce Mosè, e l'ira di Dio è legittima. Ma Mosè nel suo racconto non intende per nessuna ragione sottrarsi alle sue responsabilità, al suo peccato. Si assume tutte le responsabilità di essere stato lui a peccare contro Dio. In fondo questo è accaduto in Eden. Satana ha sedotto, ma non è Satana che ha peccato in quella circostanza. E Adamo ed Eva, che gli hanno dato ascolto. Qui più o meno si ripete la stessa cosa. Il popolo l'ha provocato, ma Mosè ha peccato. E quindi qui lui lo sta raccontando per dire: io sono responsabile di questa, diciamo, decisione del Signore di non prendere possesso della terra. E notate come introduce la rievocazione dell'episodio. In quel medesimo tempo supplicai il Signore, versetto 23. Questa è la confessione delle proprie responsabilità, del proprio peccato. E nel medesimo tempo è la supplica che indica che c'è una tristezza, diciamo, profonda. Sapere che il popolo passerà, e quindi nel dire questo incoraggia Giosuè, versetti 21 e 22, che ha davanti a sé uno splendido futuro, un paesaggio importante dove scorre latte e miele, e lui vorrebbe andare di là, desidera andare di là, ma si rende conto che non sarà possibile. Ma ciò nonostante, viene detto, supplica, c'è questo desiderio di voler andare. È un'espressione forte che esprime mendicanza, grazia, misericordia, quasi sotto la spinta della depressione, come si espresse anche il salmista Davide, Salmo 30, versetti 8 e 10. Un desiderio autentico di vedere realizzata anche per lui questa promessa, quella promessa che ricevette, ricordate, molti anni prima, attraverso la chiamata nel deserto, di fronte a questo pruno ardente, Esodo 3, 1 a 10. Lì ricevette questo ordine che avrebbe condotto il popolo nella terra promessa dove scorre latte e miele. La narrazione di Mosè ci dice che Mosè negli anni ha conosciuto la potenza di Dio in grado di realizzare quanto decretato, riconoscendo in questa confessione che nessun Dio in cielo, sulla terra, può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu, versetto 24, seconda parte. E qui ci riporta ad un colloquio notturno che il Signore Gesù ebbe con Nicodemo. Nessuno può fare le cose che tu fai se Dio non è con lui. Ecco, Mosè dichiara: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua potente mano, versetto 24a. E orbene, Signore, tu che hai cominciato quest'opera buona, che io so che tu la porterai a compimento, ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese, goda quel bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano, versetto 25. Però Mosè sa bene che il Signore aveva detto, nel dargli questo mandato dell'acqua, di parlare alla roccia e non di percuotere. Mosè ricorda bene che cosa gli disse il Signore dopo il peccato, numeri 20, versetto 12. Siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Qui c'è anche un forte richiamo a coloro che hanno responsabilità di conduzione della Chiesa, a vivere fedelmente la vocazione alla quale sono stati chiamati, avere fiducia in Dio e dare gloria al Signore nella loro vocazione. Mosè, rievocando il no assoluto di Dio e il fatto che non gli parlasse più di questo argomento, abbiamo letto, versetto 26, Mosè riconosce, e ammette che il peccato, per quanto, avvenuto sotto la spinta della provocazione del popolo, versetto 26a, è il suo peccato. È lui che ha peccato contro Dio, mancando di osservare quanto gli era stato comandato, pur desiderando vivamente di entrare e godere la terra promessa. E questo desiderio nel libro del Deuteronomio è più volte, come dire, espresso, accentuato. Versetto 37 del capitolo 1, 3:26, 4:21, 31:2, 32:48 e 52 e 34:4. Questa rievocazione, se volete, a significare che pur se smise di parlare a Dio della questione, dell'argomento, non si trattenne di parlare agli israeliti affinché, si rendessero conto che è estremamente grave trasgredire gli ordini del Signore. Ed ecco che in questo modo Mosè vuole ricordare la gravità del suo peccato, senza far sentire in colpa gli altri o farla ricadere su di loro, evidenziando quattro aspetti della sua disobbedienza a peccato, che io vado a vedere velocemente. In primo luogo peccò di ira, perché percosse la roccia, contrariamente a quanto detto dal Signore che avrebbe dovuto parlargli. Vedete, fratelli e sorelle, l'ira è assai pericolosa. Quando non è trattenuta, non è, tenuta a freno, come si direbbe per la lingua, ha ripercussioni negative su se stesso e sugli altri. Se Dio ci dice una cosa, quella dobbiamo fare, con umiltà, ubbidienza, sapendo che Lui sa bene quello che ci chiede, perché ce lo chiede, quali sono le finalità. In secondo luogo, Mosè peccò di superbia, in quanto si mise al posto di Dio dicendo, e se voi leggete in Numeri versetto 10, che lui e Aronne avrebbero fatto uscire l'acqua dalla roccia. Non diedero gloria al Signore in quella circostanza. Faremo uscire l'acqua. Mosè e Aronne non avevano alcuna capacità. Li abbiamo visti di fronte al Mar Rosso, impotenti. Li abbiamo visti di fronte alle necessità di alimentare il popolo. È Dio che ha prodotto le quaglie, la manna per 40 anni. Neppure lo strumento che avevano in mano, cioè il bastone, possedeva qualità magiche, per cui potevano fare affidamento su quel bastone. Se qualche cosa di soprannaturale hanno potuto, e se qualche cosa possiamo fare noi, fratelli e sorelle, non è mai per nostre capacità. E mai dovremmo presentarci agli altri con l'arroganza: io posso. Purtroppo ci sono molti oggi che si presentano nel nome del Signore con questa arroganza: io ti guarisco, io ti risolvo il problema. In terzo luogo, Mosè peccò di disobbedienza. Il Signore diede un semplice ordine, quello di parlare, ma Mosè volle fare di più di quanto richiesto. E stupidamente pecchiamo contro Dio quando vogliamo fare più di quanto ci è chiesto, come ci è chiesto. E come a dire, noi siamo un po' superiori a Dio. Ci ha chiesto una cosa assurda, quando posso fare dell'altro. In quarto luogo, mancò di fede. Non credette alle parole del Signore, sostanzialmente. Ci mise del suo e volle fare di testa sua. E forse ci chiediamo, ma come può essere che un uomo come Mosè non ha avuto fede? È lui stesso a dircelo, è accaduto. Mosè non ha avuto fede. Ma questi sono i peccati che anche noi commettiamo, fratelli, sorelle, amici, ogni qualvolta non teniamo conto delle parole del Signore, della parola del Signore, che leggiamo, che meditiamo, che ascoltiamo. Se noi andiamo per la nostra strada, stiamo vivendo la stessa esperienza di Mosè. Allora chiediamoci: che cosa vogliamo fare? Vogliamo proseguire per la nostra strada, o fermarci e confessare la nostra infedeltà per dare una svolta alla nostra vita. Nel ricordare la sua infedeltà, Mosè non cerca, come dire, il consenso, la complicità solidale. La mano sulla spalla dice: sì, io ho peccato, però sostanzialmente mi avete portato voi, siete anche voi responsabili di questo. Sì, io ho peccato, ma il mio fratello, la mia sorella, il mio marito, mia moglie, mia figlia, mio fratello, che mi ha prodotto questo. Mosè non sta dicendo questo. Pur volendo sottolineare quelle che sono state le reali responsabilità del popolo, di cui pagheranno il prezzo. Infatti Mosè, al no inappellabile del Signore, ricorda quest'altro fatto, di aver ricevuto ordini dal Signore di dare una mano d'associazione, conforto, di incoraggiare il suo successore Giosuè, di fortificarlo in vista della missione che gli attende nel condurre lui, in terra promessa, il popolo. Ora, in questo modo, Mosè riconosce e conferma che la sua missione sta volgendo al termine, ma non significa gettare la spugna. Non significa abbandonare il timone prima del tempo. Non è schettino, scusate l'immagine. Ma in previsione di ciò, della consapevolezza che la sua missione sta terminando, si pone in sottomissione al Signore e raccomanda, Giosuè con il cuore del pastore, ad assumere le responsabilità del popolo. E poi, in terzo e ultimo luogo, Mosè, dopo aver ricordato, rievocato la fedeltà del Signore, ricordato la sua infedeltà, incoraggia il popolo a praticare con fedeltà la vocazione e la missione che ha ricevuto. È come se dicesse: ebbene, vi ho ricordato la fedeltà di Dio nonostante la vostra infedeltà. Vi ho reso partecipi della mia infedeltà e del mio peccato. Vi supplico quindi che le esperienze passate siano per voi lezioni di vita e non, semplicemente una lezione a livello di consenso intellettuale. C'è un percorso che vi consiglio di seguire e dal quale non dovreste sviarvi. Capitolo 4 si inizia in questa maniera. Ora dunque. Vi ho detto queste cose. Ora dunque, a conclusione delle cose che vi ho detto e a partire da ora, israeliti, date ascolto alle leggi, alle prescrizioni che io vi insegnerò perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Queste leggi e queste prescrizioni sono del Signore, di colui che fin qui vi ha condotto. Mettetele in pratica e vivrete godendo pienamente il paese che state per prendere possesso. Le esperienze di vita negativa o positiva, nostre ed altri, possono essere lezioni di vita solo se le sottomettiamo all'autorità, alla parola, alla legge di Dio. Se invece continuiamo a camminare secondo il nostro cuore, secondo quelli che sono i nostri desideri, pur sapendo che Dio non li approva, se abbiamo coscienza di esperienze negative di altri o di noi stessi, che hanno creato e ci hanno creato insoddisfazione esistenziale, mancanza di gioia vocazionale, di gioia cultuale, di zelo per la causa del Signore. Ma nonostante ciò rimaniamo fermi sulle nostre posizioni e sui nostri percorsi, significa che coscientemente, volontariamente, ci rifiutiamo di trarre lezioni di vita. E in questo modo noi diciamo a Dio: no, Signore, la tua parola non mi interessa. In qualche misura, come dicevo, ci poniamo su un piano superiore al Signore. Riteniamo che siamo così saggi da poter fare di testa nostra. E Mosè scoraggia vivamente questo. Lui usa un linguaggio al positivo, versetto 1 e versetto 4, e per dire: non fate diversamente. E tu, sorella, fratello, amico, amica, giovane, meno giovane, hai coscienza di esperienze negative, di peccato che hai commesso, che forse ha commesso tuo fratello, la tua sorella in Cristo, il tuo amico intimo, la tua amica intima, di tuo padre, di tua madre, di tuo fratello o sorella carnale, di un membro della Chiesa. Cosa fai? Segui il loro esempio o ne vuoi trarre una lezione di vita per la tua vita? Se segui il loro percorso, devi sapere, dobbiamo saperlo, fratelli e sorelle, che stiamo peccando contro Dio, il quale ha la piena libertà di non permetterci di godere la ricchezza e la bellezza della terra promessa che già stiamo vivendo, nella quale già stiamo vivendo, cioè questa terra che è del Signore e la gioia dell'appartenenza alla Chiesa. E anche tu, in qualche misura, come Mosè, stai aggiungendo alle parole del Signore le tue parole. Stai aggiungendo agli ordini del Signore tuoi altri ordini. In qualche maniera, nell'aggiungere, tu sottrai alla parola di Dio ciò che non dovresti, ciò che non dovremmo. Mosè, pienamente cosciente della sua fedeltà, incoraggia a non seguire il suo esempio da questo punto di vista. Non aggiungerete, notate cosa dice, non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore, non quelli miei, del vostro Dio che io vi prescrivo. E Mosè può dire queste cose: non aggiungerete, perché si è reso conto di aver tolto e di aver aggiunto nella sua scelta di percuotere anziché di parlare alla roccia. Allora forse saremo portati a giudicare Mosè di essere troppo severo in questa ordine che dà, o questo consiglio, come volete, al popolo, di essere troppo integralista nel dare questo comandamento. Ma chi può mai essere sufficiente a questa raccomandazione, visto che lui stesso ne è venuto meno? Mosè lo ha riconosciuto, noi dobbiamo riconoscerlo. Ricordiamo, fratelli, sorelle, amici, che questa raccomandazione sulla bocca di Cristo la si trova sulla bocca di Cristo, e non è più una raccomandazione, ma è un comandamento la cui trasgressione ha ripercussioni vere, serie sulla vita di chi trasgredisce. Giovanni conclude la sua Apocalisse con queste parole del Signore: io dichiaro che chiunque ode, e sono le parole del Signore Gesù, le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Inoltre, se qualcuno toglie qualche cosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose, Gesù Cristo, l'agnello di Dio, dice: sì, vengo presto. In conclusione, caro amico, cara amica, qui prendo veramente, come dire, mi rivolgo a voi in particolare. Una cosa che mi preme dirvi è che il Signore questa mattina ti ha posto di fronte alla realtà della sua fedeltà a fronte della tua infedeltà. ha messo davanti a te due vie opposte, l'una opposta appunto all'altra, quella dell'obbedienza, quella della disobbedienza, incoraggiandoti a scegliere la prima al fine di godere anche tu della sua fedeltà. Se vuoi godere di questa, non c'è altro modo che credere alle parole del Signore, il quale ti dice ciò che è bene per te. Lui ti dice che solo per la sua opera in Cristo puoi avere grazia e godere sin da ora i benefici della terra promessa, quella celeste. Perché Cristo, la vera roccia da cui scaturisce l'acqua, che disseta per l'eternità, ha sgorgato a tuo favore, dando la sua vita per te alla croce. Se tu pensi di aggiungere all'opera di Cristo e alla sua parola le tue opere meritorie, che definisci importanti perché nulla si ottiene gratuitamente, il mondo ci insegna questo, che tutto bisogna conquistarsi, bisogna anche acquistarsi. Ebbene, tu stai aggiungendo alle parole e al sacrificio di Cristo del tuo. E in questo modo vanifichi l'opera di Cristo per te. Mosè, avendo una visione messianica, quindi di Cristo, disse al popolo che ascoltando la parola di Dio e non aggiungendo nulla a quella parola avrebbero veramente goduto della terra promessa, che era l'anticipazione della terra promessa, la nuova Gerusalemme, che avrebbero vissuto per l'eternità godendo sin da allora della presenza e della gioia del Signore. Invece per noi che siamo credenti, forse da diverso tempo, vale la stessa cosa. Siamo chiamati a vivere la nostra vocazione in fedeltà alla parola e al Signore della parola, con il desiderio che la nostra fedeltà e esperienza di vita sia per gli altri, siano per gli altri lezioni di vita. Siate d'esempio. Allora Dio ci liberi dal far cadere sugli altri le nostre infedeltà, il nostro peccato, o dall'avanzare delle giustifiche, delle giustificazioni ai nostri peccati, alle nostre infedeltà. È colpa sua. È colpa tua se io sto vivendo questa situazione. Una nota conclusiva che forse avrei dovuto dire inizialmente, riguardante Mosè, che deve farci, come dire, darci certezza della fedeltà indiscussa del Signore. L'esclusione dal godimento della terra promessa, quella terrena, e quindi dal godere i beni materiali, latte, miele, fichi, melograno e quant'altro il Signore avrebbe messo a disposizione, non ha significato per Mosè l'esclusione dalla terra celeste, dalla nuova Gerusalemme. Dio ha piena libertà di non farci godere materialmente quel che per esempio fa godere ad un fratello o ad una sorella. Ma non sarà così per la terra promessa, per la nuova Gerusalemme, la quale è garantita per tutti coloro che Cristo ha chiamato suoi, per i quali ha dato la sua vita e per i quali pregando il Padre ha detto: Signore, non ne ho perso alcuno. Ed infatti, che cosa vediamo nel Nuovo Testamento? Sul monte della Trasfigurazione, i testimoni Pietro, Giovanni e Giacomo videro Gesù conversare con due uomini del passato, Mosè ed Elia. Allora, questa fedeltà di Dio dovrebbe costituire per noi una grande lezione di vita. Preghiamo.